I nomi, i cognomi, gli indirizzi, i telefoni, c'è tempo. Cominciamo a entrare nel vivo, utilizziamo al massimo il tempo che abbiamo a disposizione. Vi parlo con molto rispetto, ovviamente, ma senza presupporre grandi nozioni. Se invece voi mi farete capire che le cose che io dico già sono conosciute e note, io cercherò di in qualche maniera raddrizzare la rotta. Vorrei inserire il quarto Vangelo nella vita della Chiesa primitiva. Poi lavoreremo sul testo. Mi raccomando, portate sempre la Bibbia, Portate sempre la Bibbia. Vedete, ci sono queste sedie con l'appoggino che possono essere utili. Portate sempre, o almeno il Vangelo, ma io preferirei se abbiamo sempre sotto la Bibbia, perché dobbiamo lavorare con la parola di Dio. Dunque, all'interno il Vangelo di Giovanni, la letteratura giovannea, si sente o è troppo forte, troppo piano? Sente bene, all'interno della Chiesa del primo secolo, perché probabilmente noi abbiamo tutti dei pregiudizi innati, non per colpa nostra, ma perché nessuno ci ha tolto il velo che li copriva davanti. Per esempio, che rapporto c'è fra il racconto dei Vangeli e il tempo in cui le cose sono avvenute? Spontaneamente, uno come pensa che succede? C'è chi registra o chi prende appunti stenografando secondo i modi e gli stili del tempo, e non è, di fatto non è così. Quindi fra gli eventi e la scrittura ci sono anni. Anni trascorsi come? Dotati di registratori? Dotati di filmini? Neanche un po'. Sono trascorsi anni in cui un pubblico analfabeta, 80-90% analfabeta, riceveva oralmente e custodiva oralmente delle comunicazioni relative a eventi ritenuti estremamente importanti. E questo credo che sia per noi già un primo punto di partenza per fare lucidità, per fare chiarezza, diciamo. Non necessariamente perché sia le nozioni, le informazioni, ma per fare chiarezza. Grosso modo, Gesù muore intorno al 30, anno prima, anno dopo, intorno al 30. Muore in una situazione di scandalo da parte dei discepoli, che praticamente schierati dalla parte del Sinedrio riconoscono nella sua morte orribile di croce il segno della maledizione di Dio su un'avventura a cui loro ingenuamente avevano prestato fede, perché chi perde ha torto. Quindi muore Gesù in questo contesto. Gli erano stati vicini, si erano beccati tanti rimproveri, ma ci poteva stare, l'avevano visto compiere prodigi, parlare in un certo modo. Muore. È inimmaginabile lo scandalo della croce per i discepoli, che scappano, si nascondono, sono desolati, hanno tutte quelle cose che si percepiscono di riflesso dal Nuovo Testamento. Succede la resurrezione. Voi direte, ma con la resurrezione. Ebbene, io vi dico, era stato talmente grande lo scandalo della croce, che la resurrezione era, sì, sicuramente rappresentava un elemento che inizialmente suscitava shock e innescava un certo ragionamento. Però, tant'è vero che apparve, alcuni erano contenti, altri dubitavano. C'era tutto un discorso di disorientamento molto, molto grande. Però la resurrezione, con le sue conseguenze, ricordate che la resurrezione consiste essenzialmente in tre tappe. La resurrezione non è il risuscitamento di un cadavere e basta. La resurrezione è la ripresa di vita di un cadavere che, trasformato a immagine di Dio, viene fatto sedere alla sua destra. Si dice, sedere alla destra vuol dire essere partecipi della stessa dignità divina, e il dono dello Spirito. Quindi la resurrezione è inscindibilmente un evento che riguarda Gesù e che riguarda i suoi. Tant'è vero, voi vi ricordate, che senza aspettare Pentecoste, già la sera di Pasqua, Gesù, apparendo nel cenacolo ai discepoli, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, lo Spirito della remissione dei peccati. Subito. Addirittura, ci dice il Vangelo di Giovanni, già prima, al momento della morte in croce, Gesù aveva donato lo Spirito, perché lo Spirito è l'effusione, l'esplosione del rapporto di comunione fra Dio e Cristo, che trascina incontenibile nella vita, nella vicenda, insomma, di chi l'ha vissuta, Gesù. Quindi, in quel contesto di resurrezione, successe un fatto nuovo che ebbe bisogno di tempo. Il fatto è questo: l'opera dello Spirito Santo sui discepoli per aprire loro gli occhi e la mente sulla vicenda di Gesù. Perché fra il Gesù di prima e il Gesù di dopo si trattava di creare un ponte. Tanto è vero, se voi prendete la predicazione cristiana primitiva, e in parte la prenderemo adesso, voi non troverete per lo più la predicazione che faceva Gesù, occhio per occhio, dente per dente, chi desidera, chi guarda, non guardate, perdonate, non c'è nulla. Ma all'indomani della resurrezione, come vediamo negli Atti degli Apostoli, che per esempio vengono proclamati in chiesa nel tempo pasquale, all'indomani della resurrezione si annuncia essenzialmente quell'evento, e l'annuncio di quell'evento durerà per molti anni finché si fonda la chiesa. Annuncio, in greco, si dice kerygma, messaggio, come messaggio, kerygma. E nei primi tempi i cristiani non andavano a dire state buoni se potete, osservate i comandamenti, perdonate ai nemici. Andavano a dire noi abbiamo vissuto con Gesù di Nazareth, il quale è stato messo a morte dai nostri capi, ma Dio lo ha resuscitato, lo ha fatto sedere alla sua destra, lo ha fatto donatore dello Spirito Santo e non c'è nessun altro nome su cui investire per trovare la salvezza. Quindi la predicazione della Chiesa primitiva dopo Pasqua è completamente diversa da quella di Pasqua, che poi viene recuperata. Perché bisogna pur dire se si paga le tasse o no, se si perdona o no, come si usano i beni materiali, come si prega, tutto va, quindi c'era tutto da recuperare, ma da recuperare ovviamente alla luce di questo fatto nuovo. Cioè, all'indomani della Pasqua, all'inizio dell'avventura cristiana, gli apostoli non sono andati a raccontare le cose che diceva Gesù, ma a raccontare Gesù come oggetto del loro messaggio. Il predicatore era diventato il predicato. Quindi quello che aveva detto Gesù, tutto bene, si riprende, non c'è, servite il prossimo, fatevi ultimi, penultimi, terzultimi, non c'è problema, si recupera tutto. Però chi è questo? Che è successo là? Come si supera questo scandalo, questo abisso incredibile che è costituito dalla morte da maledetto? Perché fino a prova contraria, quando il Sinedrio malediva, malediva. E loro erano di quella religione lì, la prendevano sul serio. Ora, partì pian piano la cristianità, l'avventura cristiana. Si trattava di riscoprire, di riciclarsi discepoli del crocifisso risorto e non più del Messia che faceva miracoli dove allungava un dito. Qualunque cosa non chiara, fate alzare la mano, eh? Non perdo il filo, ovviamente. Sono cose troppo importanti e troppo comuni per me. Quindi dico, si trattava di riciclarsi fra discepoli del Galileo e testimoni del risorto. E cominciò l'avventura. Come cominciò l'avventura? Come riuscirono questi poveri ragazzi, ignoranti e perdenti, a ricostruire questa realtà? Tenete presente che, senza mettermi a fare propaganda eccessiva, per me la storia dello sviluppo del cristianesimo nelle sue istituzioni e nel suo messaggio, che diventerà poi teoria o teologia, è il grande miracolo che mi scuote profondamente e mi fa pensare a tutta questa faccenda in termini soprannaturali. Perché come questa barchetta, come questo piccolo fiume, sia potuto partire, muoversi in mezzo a mille correnti, a mille ostacoli, con pochissime risorse e con tante avversità. E non è facile capirlo. Allora come fece? Cosa successe lì? Successe che furono sviluppate alcune categorie. La prima è il dono dello Spirito. Vale a dire, voi siete coperti da me, assicurati da me, che quello che state intuendo adesso è solo l'inizio e che quello che arriverete a scoprire e a documentarvi più tardi è verità. Io vi ho detto solo una piccola parte, se no non potevate portarne il peso. Ma verrà lo Spirito Santo, ed è venuto subito, non ha fatto tempo a morire Gesù, perché venisse lo Spirito Santo e vi insegnerà ogni cosa e vi porterà alla conoscenza della verità tutta intera. Quindi la Chiesa primitiva e successiva vive da una parte nella necessità di essere fedeli al deposito, dall'altra di essere liberi nell'approfondimento del mistero. Non custodi della cenere, come si dice, ma del fuoco. Ora, questo meccanismo fu un meccanismo delicato, perché capite, prima che Gesù morisse, ora non vorrei dilungarmi troppo in questo discorso, ma prendetemi sul serio, non avevano molto chiara la sua natura. Non avevano molto chiara la sua natura. Ora, che in un mondo che era l'unico posto al mondo dove c'era un solo Dio, nel luogo di riferimento del monoteismo più oltransista, più radicale, e i bastoni, niente di che, del mondo, si va a dire non Gesù, profeta di bontà, è venuto a dare il perdono, ma Gesù Cristo è stato stabilito da Dio Messia e Signore. Messia voleva dire Salvatore, Signore voleva dire come Dio. Quindi la situazione era non facile, perché si trattava di familiarizzarsi con una visione della vita estremamente diversa da quella dell'ambiente che li circondava. E la cosa meravigliosa, chi frequenta le catechesi da qualche anno l'ha sentito tante volte, la cosa meravigliosa è che i primi cristiani proclamavano ciò che non capivano. Vale a dire, come fa Dio a essere uno, a essere due o a essere tre? Perché non c'è dubbio che nel Nuovo Testamento, e se non ci fosse avremmo perso tempo tutti, nel Nuovo Testamento ci sono molteplici accenni che c'è un Padre, che c'è un Signore e che c'è uno Spirito dei due. Però l'abbiamo celebrato l'anno scorso, la Trinità, o almeno la divinità di Cristo, come dottrina teologica, venne proclamata a Nicea nel 325. La divinità dello Spirito Santo a Costantinopoli nel 381. Ma la grandezza della Chiesa primitiva è stata quella di non aver atteso il consenso della ragione ragionante per riconoscere la verità della rivelazione. Ciò che non si capisce, fra virgolette, oggi, si capirà domani. Ma non si può venir meno alla rivelazione. E mentre gli eretici scintillavano di brillantezza, di lucidità, di fascino, i cristiani parevano dei poveri ignorantelli, smarriti, fondamentalisti. Noi oggi non ci possiamo rendere conto del fascino che poteva avere la gnosi. La gnosi, una strana miscela di pensiero, un po' orientale, un po' occidentale, un po' semita, un po' di qua e di là. Il fascino che aveva, e i conti tornavano tutti d'accordo con la ragione. Il fascino che aveva Ario più ancora della gnosi, perché era più chiaro, era uno splendido parroco e catechista. Ario, tra l'altro, aveva la capacità di tradurre la teologia in canzonette e quindi aveva un grande successo fra i cittadini di Alessandria. Ma non abbiamo idea dei ragionamenti di Ario, che dice: ma come ai cattolici, a Sant'Atanasio, ai cattolici difensori della retta dottrina, ma come ci abbiamo messo tanti secoli a liberarsi del politeismo, ad arrivare all'unità, in maniera seria? Di mezzo c'era stato Plotino, il filosofo Plotino, c'era stata tutta una scuola di cultura che si era dissanguata per entrare in un monoteismo credibile. E voi? Personalmente è un evento che mi fa tanto pensare. Cioè che come si diceva il famoso Guglielmo, per osare non c'è bisogno di sperare, per credere non c'è bisogno di capire. Anzi, con l'andare del tempo, il capire per credere diventerà credere per capire. Ora, in questo contesto cosa c'era da fare? Torniamo al discorso di prima. Riciclare i pescatori, discepoli del Nazareno, in testimoni del risorto, esaltato alla destra del Padre. La cosa non poteva avvenire dall'oggi al domani e ha impiegato il suo tempo. Ora io ovviamente vi risparmio le spiegazioni approfondite su questo particolare, anche perché ci ho dedicato molto tempo negli anni passati, ma il vedere come si è progressivamente sviluppata la cristologia primitiva, partendo da Gesù è il Signore, morto per i nostri peccati. Lo capite che mentre la sera del Venerdì Santo lui ai loro occhi era l'imbroglione che li diffamava davanti al mondo, dopo un certo periodo diventa colui che con la sua morte ha distrutto i loro peccati. Si evolve la comprensione. Un altro canale si aprì accanto a quello dello Spirito ed è il canale delle Scritture. A più riprese, il Vangelo, in particolare di Luca, ma non solo, dice, aprì la loro mente all'intelligenza delle Scritture. Aprì la loro mente all'intelligenza delle... Che cosa vuol dire? Fece capire loro che l'Antico Testamento, che era la Bibbia, riconosciuta come valida da tutti, aveva lui come oggetto e messaggio. Fratelli, io vi trasmetto ciò che ho ricevuto. Vi trasmetto io a voi di Corinto ciò che ho ricevuto ad Antiochia o a Gerusalemme 15 anni prima, che Cristo il Messia, morì per i nostri peccati secondo le Scritture. Cosa vuol dire secondo le Scritture? Vuol dire rileggere l'Antico Testamento e trovare che il protagonista dell'Antico Testamento è Gesù. La teologia cristiana primitiva è stata essenzialmente questo. E tant'è vero noi oggi, perché leggiamo l'Antico Testamento, anche se a volte sembra un po' crudele o perfino trucido, perché la Chiesa ci dice qui si rivela il mistero di Cristo. E ne parleremo, quello purtroppo è il corso sull'Esodo, perché io mi sono molto accorato davanti a certi turbamenti di fede di cari amici cristiani dopo la guerra a Gaza e da quelle parti là. E in questo frattempo è uscito un bellissimo e preziosissimo volume in Francia, dove c'è tutta una spiegazione di come fino dal secondo secolo i padri della Chiesa si fossero posti il problema: che c'entriamo noi con queste stragi? Terzo secolo, Origene. Che c'entriamo noi con queste stragi? Facendo vedere che la Bibbia non vuole tanto parlare di vittorie militari quanto di recupero spirituale dell'uomo e del mondo nel segno del peccato. Lasciamo stare. Torniamo a noi. Quindi Gesù muore nel 30-32. Nel 35 succede un fatto decisivo. Paolo viene chiamato alla fede e a Bucca. E lì fu la svolta enorme, enorme, perché il persecutore diventò un apostolo fra mille fatiche, perché nessuno si fidava e lo voleva prendere sul serio. Paolo allora si ritira, sta fra una pausa e l'altra una quindicina d'anni per conto suo. Tempo perso, secondo noi, e poi rientra in gioco. Rientra in gioco e comincia a fare la sua vita di piccione viaggiatore e di scrittore a tempo perso. Paolo, come sapete, non è stato vescovo di Corinto come Pietro è stato vescovo di Roma. Pietro si è mosso poco, un po' a Gerusalemme, un po' ad Antiochia, probabilmente un po' a Roma. Paolo ha girato il mondo perché c'era stata un'intesa fra lui e le persone importanti della Chiesa di Palestina, dicendo: tu non andare mai dove ci sono già dei cristiani, se no finisci per litigare con tutti. Vai dove ci sono solo pagani e fonda le chiese. Fondando le chiese, lui si trovava a non disporre delle condizioni ottimali, perché da una parte ci stava 3 mesi, poi lo cacciavano a bastonate, da una parte ci stava 6 mesi, da una parte 2 settimane, per cui molte volte aprire il cantiere di una nuova comunità voleva dire inevitabilmente suscitare un vespaio di problemi e di domande. Perché lui andava lì col suo messaggio, il suo kerigma di Cristo risorto, questi vivevano in quel mondo pagano, assistevano per quanto generosi, per quanto curiosi, partecipi, però, santo cielo, non erano maturissimi nella fede. Andato via Paolo, scoppiava il putiferio. Litigavano, si cacciavano, si scomunicavano e chiamavano il povero Paolo. Noi dobbiamo ringraziare Dio di queste baruffe perché ci hanno permesso di fare il punto della fede cristiana a metà secolo. Verso il 55-54 Paolo cominciò a scrivere le lettere ai Tessalonicesi, ai Corinti, ai Galati, ai Romani. Lettere per di più occasionali, cioè composte in occasione di problemi che gli venivano presentati, ma a volte, come nelle lettere ai Romani, anche sistematici, in cui lui presentava quello che chiamava il suo Vangelo. Ricordate che Vangelo è un termine, un nome comune. Si scrive con la lettera minuscola, poi progressivamente diventa lettera maiuscola. Ma Vangelo era una parola che voleva dire genericamente buona notizia. Poi diventa, vedremo quando e come. Ora, a metà secolo, 55-60, Paolo scrive, poi Paolo muore. I Vangeli non esistono. Esistono le lettere di Paolo. A partire da una lettura delle lettere di Paolo, che cosa sappiamo della fede della Chiesa primitiva? Perché scripta manent, quella era roba scritta. Cosa sappiamo della fede della Chiesa primitiva a metà del primo secolo? Sappiamo quasi tutto l'essenziale della fede. Se noi leggiamo attentamente le lettere di Paolo su ciò che riguarda Dio, Gesù, la Chiesa, la morale, i sacramenti, praticamente c'è tutto. C'è tutto. E queste lettere vengono fatte girare e rappresentano... Ma immaginatevi, amici, siamo in un mondo dove non c'è queste macchine oggi per mandare i fogli, le notizie, i messaggi, cioè nulla, nulla. Come hanno fatto a tenere insieme la baracca? Ora, finì quest'epoca. E nel frattempo la Chiesa si era diffusa. Le lettere di Paolo unanimemente riconosciute come parola di Dio, che ha lo stesso valore per i cristiani dell'Antico Testamento. A questo punto nascono i Vangeli. Comincia l'era dei Vangeli. Come? Comincia da in alcune località. A Roma, ad Antiochia, in Grecia, poi vedremo dove, il quarto Vangelo. È un momento in cui si comincia a domandarsi, sulla base delle lettere di Paolo, chi è veramente Gesù e quanto è difficile mantenere la barra dritta su di lui, perché siamo in un mondo in cui l'elemento religioso è fortissimo. Siamo in un mondo in cui, come cultura, si chiama cultura ellenistica, come cultura non c'è più le grandi sintesi di un Platone o di un Aristotele, ma c'è un bisogno, si chiamano epicurei, si chiamano stoici, un pensiero più di basso livello che possa servire a star bene, a dare un po' di tranquillità, a far vivere sereni. E allora capite quanto gli imbrogli fra Gesù ed Ercole, Gesù e le divinità della Grecia, quanti imbrogli erano possibili. Allora in alcune comunità si disse: incarichiamo qualcuno di buttare giù due righe per fissare semel pro semper, una volta per tutte, chi è Gesù per noi e chi siamo noi per lui. E venne fuori questa realtà singolare che sono i Vangeli, il Vangelo di Marco per primo e poi il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, il Vangelo del nostro amico, il quarto Vangelo di Giovanni. Vennero come necessità di dare a ogni chiesa una sua identità. Ma sono uguali i Vangeli? Beh, i Vangeli sinottici sono molto simili, ma anche molto diversi. Molto simili, ma anche molto diversi tra sé. All'apparenza molto simili, in realtà, per chi li sa leggere, con sfumature molto diverse. Perché, per esempio, leggi il Vangelo di Luca, l'abbiamo letto recentemente quest'anno, e trovi da una parte una severità inconsueta sulla bocca di Gesù, dall'altra, per esempio, un richiamo durissimo alla povertà, perché erano chiese ricche. Erano chiese ricche. Quindi bisognava menare su questo. Ad Antiochia c'era una comunità mista, molto mista, di ebrei, ex ebrei ed ex pagani. Bisognava trovare il verso di tenerli uniti sulla base delle scritture. Questo era un po' il principio su cui si muovevano i Vangeli. E Giovanni? Giovanni risponde alla problematica degli gnostici a cui noi accennavamo prima, a una dottrina che metteva via la materia a favore dello spirito, la terra a favore del cielo, riducendo in simbolo in ricorrenza permanente, simbolica, in proverbio, in massima di saggezza umana, l'evento storico. Come tale pareva riduttivo dare troppa importanza all'evento storico. E quando l'evento storico diventa principio generale, allora diventa fondamento di vera sapienza. In questo contesto bisognava prendere posizione. Io vorrei, se non avete domande, cominciare adesso ad affrontare questo quarto Vangelo così come ce lo presenta il nostro testo. Però prima mi fermo. Avete qualche domanda, qualche difficoltà, qualche perplessità nelle cose dette? Grosso modo sì. Giovanni e la sua scuola. Diciamo che intorno a Giovanni c'è stata tutta una lunga disputa, ma noi, anziché perdere tempo a discutere qual era Giovanni, per noi c'è la scuola giovannea, la chiesa giovannea, che ha una sua guida riconosciuta dalle altre chiese e la prendiamo come tale. Siamo verso la fine del primo secolo. Tra il 90 e il 100.
Comunque, da per scontato quello di cui scrivono Marco e Luca, nel senso che non riporta molte parabole, ma fa un discorso di altro genere.
Purtroppo non ho capito.
Dico che, a differenza di cui scrivono Matteo, Marco e Luca,
sì. Questo lo vediamo, questo fa parte della nostra ricerca, ovviamente, questo fa parte, e addirittura pensavo di cominciare stasera, ma stasera abbiamo voluto dare questo quadro generale per rendervi conto come prodigiosamente, attraverso la tradizione orale, poi quando fu il momento furono scritti i Vangeli, ma tenete presente che la gente di allora non aveva affatto i soldi per tenersi in casa un Vangelo, l'imparava a memoria, eh? I salmi, gli ebrei, li sapevano a memoria, Quindi questo, siamo davanti a tutto un mondo che per certi versi si sfugge. Però io vorrei cominciare a presentarvi qualcosa di questo nostro amico. Hai mica preso gli occhiali? Perché io senza occhiali ovviamente, capite? Perché vorrei cominciare, quanti di voi hanno il Vangelo? Quanti di voi, potete alzare la mano quanti di voi hanno il Vangelo? Ok, grazie. Dunque, vorrei cominciare adesso a studiare come è composto il Vangelo di Giovanni. Perché? Perché storicamente c'è stata una mania nel mondo degli studiosi a cercare di capire il Vangelo attraverso le varie fasi con cui è stato scritto, come chi avesse la voglia di conoscere questo palazzo dove ci troviamo, cominciando a scavare dagli strati più bassi, su, a noi invece piace fare una bella passeggiata e godersi il palazzo. Godersi il palazzo così come si trova. E per godersi il palazzo così come si trova, ci domandiamo: ma questi testi hanno una loro organizzazione o sono buttati come vanno? Tenete presente che i papiri e i codici nei quali ci è arrivata la letteratura antica erano attentissimi a utilizzare tutti gli spazi, tutti i minimi centimetri. Quindi non esistevano punti, virgole, andare a capo, mettere capoversi, capitolo, paragrafo e sottotitolo. Ma c'era una estrema attenzione a far parlare il testo. Cioè chi leggeva... Prego Massimo. Guarda, dunque, allora, io oggi volevo fare qualcosa di più. Oggi volevo farvi l'introduzione, la spiegazione, eccetera. E noi ogni volta leggeremo il Vangelo, leggeremo il prologo, e poi dal prologo la chiamata dei primi discepoli, però volevo inserire in questo contesto della vita della Chiesa primitiva questo regalo che è il Vangelo, questo prodigio che è il Vangelo. Ora vorrei un pochino vedere questo Vangelo, come è organizzato, come è strutturato, perché è troppo interessante rendersi conto. E vorrei prendere d'olio che ve ne parla. Cercate di procurarvelo questo testo, perché è molto interessante. E magari vi posso dire quali pagine leggere per la prossima volta. C'è un tema fondamentale nel Vangelo di Giovanni, che è questo: l'identità di Gesù come figlio di Dio. E quindi questa identità di Gesù come figlio di Dio viene ribadita dalla prima pagina, che è il prologo, e poi via via va avanti, diciamo in forma molte volte di spirale, per scavare sempre più in profondità in questa rivelazione, la rivelazione di Gesù come figlio di Dio, che è stato mandato dal Padre a presentare questa verità, perché è la verità in base alla quale anche gli uomini possono diventare figli in Lui. Ora, poter arrivare a delineare la struttura letteraria del racconto di Giovanni, vedere come è organizzato, sono 21 capitoli, come è organizzato, quali collegamenti ci sono fra sé, ci dà già una prima occhiata generale. Perché è chiaro che questo Vangelo ci presenta molte particolarità. Apparentemente è il Vangelo mistico, ma in realtà è pieno di elementi significativi che ce ne tracciano la strada. È facile vedere, per esempio, come questo Vangelo, composto di 21 capitoli, a un certo punto ha una grossa cesura. C'è una prima parte di Vangelo composta, potremmo dire, da quelli che oggi vengono chiamati i sette segni, semeia, che sono l'opera attiva di Gesù. Si chiamano segni perché sono quelli nei quali Gesù si è manifestato e sono il segno del vino a Cana, il segno del figlio del procuratore regio di Cafarnao incontrato a Cana, secondo segno, il paralitico alla piscina di Betesda, il pane moltiplicato nel deserto, Gesù che cammina sul mare di Galilea, la guarigione del cieco nato alla piscina di Siloe, la resurrezione di Lazzaro a Betania. Se noi scorriamo il quarto Vangelo, ci rendiamo conto che c'è una prima parte che è completamente fatta di episodi e di dibattiti. Episodi e dibattiti fra Gesù e gli altri. Quando si arriva poi al capitolo 12 si arriva a una cesura, a una sorta di cesura, come se si dicesse: e ora dove andiamo? Al capitolo 13 comincia il racconto della passione. Quindi c'è tutta una serie di indizi da raccogliere. Per esempio, una realtà molto diversa, chiedeva prima il Signore, fra i sinottici e Giovanni. Il Gesù di Giovanni è un girandolone che è spessissimo a Gerusalemme. Il Gesù dei sinottici è un provinciale che a Gerusalemme ci va una volta sola e ci rimette la pelle. Ora questo ci dice qualcosa sulle modalità con cui sono composti i Vangeli. Vale a dire, il Vangelo dice: ma insomma Gesù, quante volte c'è stato a Gerusalemme? Era un girandolone che a ogni festa ci andava a far bisboccia? O era uno invece che stava alla larga dai centri del potere, come andrebbe di moda di dire oggi? Storicamente non sappiamo. Probabilmente alla luce di tante considerazioni comuni, Giovanni ha ragione, come ha ragione su molti altri punti di vista, da un punto di vista storico. E allora perché i sinottici fanno così? E allora qui si entra. Posso andare avanti ancora un po'? Vi ringrazio. Qui si entra, almeno per transennam, per provarci stasera, nella grande questione della strutturazione dei Vangeli. Cioè, i Vangeli sono storici o no? Indubbiamente non lo sono, come diremmo noi oggi, con una precisione e una puntualità cronologica, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Perché il loro obiettivo di fondo non è raccontarci cosa faceva Gesù, ma chi era Gesù. Chi era Gesù? Per raccontarci chi era Gesù non sono andati a inventarsi le balle o le pere dagli alberi, ma hanno preso del materiale che circolava riguardo alla sua persona. Ma se i primi cristiani avessero avuto la voglia dirimente di avere una biografia di Gesù, sarebbe stata la prima cosa che avrebbero fatto. Invece loro non avevano questo problema, ma avevano il bisogno di sapere con precisione chi è Gesù. Allora cosa c'entra il viaggio a Gerusalemme con il sapere chi è Gesù? I molteplici viaggi a Gerusalemme del Vangelo di Giovanni sono il modo per calare Gesù nel dramma del conflitto con gli ebrei, perché ogni volta finisce a botte. La unicità del viaggio dei sinottici, Marco, Luca e anche Matteo, Luca in maniera estremamente esplicita, quante volte in questi mesi che abbiamo letto Luca avete trovato, avete sentito, mentre era in cammino verso Gerusalemme, mentre era in cammino verso Gerusalemme, che vuol dire? Vuol dire che gli evangelisti, i sinottici, Marco e poi Matteo e poi Luca, costruiscono la vita di Gesù secondo un asse che va dalla periferia al centro, dalla Galilea delle genti, territorio di Zabulon e territorio di Neftali, vi ricordate? dalla Galilea delle genti, dal mondo dei bastardi, pagani, Galilea vuol dire Samaria, questo mondo qui, va da lì e attraverso questo lungo viaggio che taglia tutto Israele, fa incontri, distribuisce messaggi e viene presentato secondo una struttura straordinaria nei Vangeli sinottici, cominciando da Marco, che fa vedere come tutta la sua vita è protesa a questo unico scopo. Il Vangelo di Giovanni invece ci presenta nel dettaglio, per esempio, capitolo 2, versetto 13, si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei. 5:19, vi fu poi una festa dei Giudei. Terzo, era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle capanne. Era vicina la Pasqua dei Giudei. Le ultime citazioni hanno solo 6 giorni prima della Pasqua, prima della festa di Pasqua, perché non era la Pasqua dei Giudei, ma la Pasqua di Gesù e dell'agnello. Quindi c'è tutta una, come dire, una segnaletica, una indicazione di significati in tutti i particolari che noi ci troveremo davanti. Vedete questo fatto, queste molteplici citazioni sulla Pasqua, prima piattamente presentata come la festa dei Giudei, la Pasqua dei Giudei, e poi la Pasqua dice qualcosa. Non solo, i viaggi a Gerusalemme, Galilea, 1:43 Gesù va in Galilea, 2:13 sale a Gerusalemme, 4:3 lascia la Giudea e va a Gerusalemme. C'è tutto un intrecciarsi continuo, come se in qualche maniera Gesù non volesse sfuggire a questo sottile ricamo che gli fanno i Giudei d'intorno e che lo porta poi alla grande rivelazione. Perché non dimenticate che il culmine del Vangelo sta nella grande rivelazione che Gesù fa e che noi sentiremo di nuovo ogni volta che leggiamo il racconto della Passione. Quindi siamo davanti a dei testi che non sono stati scritti in primo luogo per essere biografia, ma per essere interpretazione. Solo che la cosa interessante è questa, che l'interpretazione non si basa su fandonie più o meno inventate, ma su pezzi di muro, di colonne, di marmo, che sono stati messi insieme per ricucire questo elemento comune. Intanto è vero, il Vangelo ha una tradizione e una redazione. Ne parleremo molto noi anche a proposito di Giovanni, la tradizione di averlo trasmesso e la redazione di averlo composto. E poi avanti, perché sì, sicuramente c'è tanti elementi grossi che credo come prima di iniziare il testo si possono aiutare. Ad ogni modo noi leggeremo il testo finché Dio ci dà vita, ecco, quindi primo capitolo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, finché arriviamo. Temo che assolutamente un anno non basti, e questo ve lo dico subito, un anno non basta, anche perché io non avrò scrupolo, un po' come ho fatto stasera, se ho fatto male fatemelo capire, di inquadrare ogni questione nell'insieme. Perché se non hai un quadro d'insieme davanti, dove attacchi il cappello? D'accordo? Allora, se Dio vuole, procuratevi questo testo perché vale veramente la pena. e poi la prossima volta il testo e la Bibbia. Buona serata, arrivederci e grazie a tutti.